www.radiogio.it e la storia continua. Vita quotidiana del Medioevo. E cosa c'è di più vicino al corpo? Il vestito. Costumi in discussione. Questi testi, opera di chierici, scritti in genere a distanza degli avvenimenti riportati, testimoniano tutti la medesima avversione nei confronti della novità, invariabilmente considerata un sovvertimento pericoloso e persino diabolico. Cambiare costume, infatti, è mettere in discussione il costume. In tale coro di riprovazioni si distingue isolata la voce di un chierico di Magonza, secondo il quale fu dopo la peste nera del 1349-50 che, in un periodo di rinnovamento, gli uomini tornarono ad essere gioiosi e si fecero fare abiti nuovi. Allo stesso tempo, questo autore, che inizia a scrivere nel 1377 e riporta sia fatti di cui è stato testimone, si ricordi che sono stati riferiti dalle persone della sua cerchia. Si stupisce che i signori, i viaggiatori, i cavalieri e i loro servitori indossino tutte delle corazze, perché i farsetti sono mai rinforzati da placche di ferro. Quest'ultimo testo riecheggia le rivendicazioni dei sarti parigini, che chiesero nel 1358 l'autorizzazione a fabbricare i farsetti, attività fino ad allora riservata ai soli farsettai. E tale indumento, infatti, era divenuto così corrente da far sì che non fossero di troppo, per soddisfarne la domanda, due corporazioni, ma in qualche modo si riservarono l'una, i farsettai, i fabbricanti di armi a difesa, la produzione su misura, l'altra, i sarti e il prêt-à-porter. La grande novità dell'abbigliamento del XIV secolo consiste proprio in questa generalizzazione, l'uso del farsetto, indumento militare imbottito destinato a proteggere la parte superiore del corpo, che diviene, in un periodo che valorizza la prodezza guerriera, un modello per pensare l'eleganza maschile. Il corpo guerriero crea il corpo di moda. E l'età del farsetto. Il farsetto è dunque emblematico del periodo e, a dispetto di un'idea tenace che vorrebbe la moda medievale pressoché immutabile, non è alle origini di un modello unico, ma ispira numerose varianti, come testimoniano le difficoltà che gli autori incontrano nel definire questi cambiamenti e la foggia di alcune descrizioni. I personaggi raffigurati sulle pareti della Camera del Cervo nel Palazzo dei Papi d'Avignone, dipinti da artisti italiani nel 1343, possono essere accostati alla moda della stessa epoca descritta dal cronista fiorentino Giovanni Villani. Costui distingueva i cavalieri abbigliati di un sorcotto o di una guarnacca stretti, le cui maniche presentavano nei prolungamenti manicottoli che arrivavano talora fino a terra e rivelarono le strette maniche della cotta indossata sotto. Queste vesti, che si arrestavano al polpaccio, erano attillate nella parte superiore del corpo e più ampie in quella inferiore, la quale formava così una specie di gonna increspata che presupponeva l'esistenza di una cucitura alla giunzione delle due parti. I giovani, invece, erano vestiti di cotte e di gonnelle corte o strette, cinte in basso sulle anche da una cintura di cuoio che ricordava una briglia e proiettava in avanti il ventre. attillato sino fino alle anche, l'abito si svasava poi arrestandosi sotto il ginocchio. Un passo della grande cronaca di Francia, in cui si ritiene la nuova moda responsabile della sconfitta degli eserciti francesi da parte degli inglesi, evoca due tipologie di vesti corte: una arricciate alle reni, analoga agli abiti indossati dagli eleganti personaggi del Palazzo dei Papi, l'altra cortissima e costretta da necessitare per essere indossata di un'apertura per tutta la sua lunghezza. Il chierico della diocesi di Magonza ricorda, dal canto suo, che i nuovi abiti apparsi dopo la peste nera non erano tagliati sulle reni ed erano fatti di pezzetti, gheren, di stoffa. Ugualmente, un cronista inglese che descrive la moda intorno al 1365 nota la strettezza delle vesti maschile, cucite da tutte le parti, per accostare il più vicino possibile l'abito al corpo. Erano infatti necessarie nuove tecniche di taglio, in cui i pezzetti di tessuto, come si può osservare in un esemplare conservato al Museo dei Tessuti di Lione, svolgevano la stessa funzione delle attuali pens. E della silhouette ne parleremo nella prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.